Uomini e profeti. Leggere la Bibbia. Profeti Abdia e Giona, con Elena Lea Bartolini De Angeli.
Una buona giornata da Gabriella Caramore. Allora, avviandoci alla fine di questa lettura dei profeti, una lettura che troviamo avvincente non solo perché narrano il momento storico di distruzione e anche però con una visione di speranza che ci riporta anche molto al nostro tempo, ma anche per una verità di conoscenza dell'animo umano che esprimono, pronto a cadere ma anche desideroso di ricominciare, e anche per il ritratto che emerge di un Dio severo ma giusto, che non abbandona il piccolo popolo che si è scelto. Allora, dicevo, avvicinandoci alla fine, oggi ci occuperemo, però staremo ancora la prossima settimana, oggi ci occuperemo di altri due profeti, Abdia e Giona, che abbiamo accostato insieme perché in un certo senso sono vicini e antitetici, hanno in comune il tema dello straniero, ma in un caso contro e nell'altro a favore dello straniero. E sentiremo questa volta, ne abbiamo parlato con Piero Stefani la scorsa settimana, una lettura ebraica di questi testi. Ma prima la nostra proposta musicale, una canzone uscita nel 2009 sul profeta Giona, composta a Gerusalemme dal musicista esule palestinese Nabil Salameh e dall'italiano Michele Lobaccaro. Tra l'altro voi sentirete un testo composto in diverse lingue, eseguito da musicisti palestinesi e israeliani, e dunque c'è una sottolineatura del tema proprio che abbiamo proposto oggi. Dice il testo, tratto dal secondo capitolo di Giona: tu mi hai gettato nell'abisso, ora sono solo nel mezzo dei giorni, tu soffi in fondo all'anima tutte le tue onde perfette che mi copriranno come un vento di pace.
Tu m'as jeté dans l'abîme, now I'm alone au milieu des jours, blowing hasta l'alma, todas tus perfectas olas will cover me like a wind of peace. J'ai dénié la mi suerte et dans la mer I was cast away. I don't know my right hand, I don't know my left hand, you will cover me like a wind of peace. Shadows into my mind stay away from me, now and angels guarding me, my sword is heavy, my hands are weak.
E allora presentiamo la nostra ospite di oggi, che è nuova a Uomini e Profeti, e quindi le diamo un grande benvenuto, che è Elena Lea Bartolini De Angeli. Buongiorno.
Buongiorno.
Come la chiamo con questo nome così lungo?
Elena Lea, e facciamo prima.
Elena Lea. Bene, ogni tanto ricorderò anche il cognome. Allora, Elena Lea Bartolini De Angeli è dottore in teologia ecumenica con specializzazione in ermeneutica rabbinica, insegna giudaismo, ermeneutica ebraica presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Perché dico tutte queste cose? Naturalmente il suo profilo lo potete trovare anche sul nostro sito uominiprofeti.rai.it, perché noi sentiremo un approccio ebraico delle scritture. Lei è ebrea da parte di madre.
Sì.
Ecco, quindi si considera ebrea a tutti gli effetti, oppure chi lo sa?
Secondo la tradizione ebraica, ebreo chi nasce da madre ebrea. Io comunque ho avuto un'educazione anche cristiana attraverso mio padre, ma ho preferito ritornare alle mie origini ebraiche.
Ecco, dunque, allora ne parlavamo appunto l'altra volta con Piero Stefani. Che cosa significa, ma che cosa significa per lei un approccio ebraico alle scritture?
Ma significa soprattutto cercare all'interno del canone biblico, quindi nella fattispecie ciò che corrisponde più o meno all'Antico Testamento cristiano, una serie di relazioni interne alla scrittura stessa che diventano la chiave di lettura. E non è qualcosa di alternativo all'esegesi storico-critica, è un altro punto di vista. Tentare una sintesi dei due forse è difficile, si può però insieme camminare verso la verità di questi testi dialogando fra i diversi approcci. Questo,
ecco,
è possibile.
Dunque, allora, approccio storico-critico, più o meno credo che si sia capito che cosa intendiamo. Ecco, invece, quando lei dice, come ha detto, inserirsi dentro un sistema interpretativo, cioè
cercare relazioni interne, ecco, alla scrittura.
Ecco,
sì.
Cercare relazioni interne alla scrittura, quindi sarebbe che la scrittura si spiega con la scrittura stessa.
Esatto, questo è un metodo che anche i padri della Chiesa hanno assunto dalla tradizione rabbinica, ritenendo che la scrittura è ermeneuta di se stessa. Questo porta a cercare di cogliere dei messaggi che sono soggiacenti al senso letterale, ma che comunque non vanno mai a rimetterlo in discussione.
Ecco, però è anche vero che poi tutta la tradizione rabbinica, partendo dall'interno della scrittura, però si permette poi molte divagazioni, interpretazioni.
Questo è assolutamente vero. C'è da tenere presente una cosa, però. Per il cristiano il testo sacro è il testo scritto. Nella tradizione ebraica si riconduce al Sinai anche tutta la tradizione orale, quindi anche il cosiddetto Midrash, l'interpretazione rabbinica. Sì. In questo caso significa che al Sinai Dio ha rivelato molto di più di quanto si è fissato nel testo scritto.
Ecco, quindi ciò che è scritto e ciò che non è scritto, questo naturalmente apre degli spazi in realtà grandissimi di interpretazione e anche apre un grande movimento, no?
Sicuramente, e d'altro canto però è anche significativo che oggi molti studiosi ebrei, per esempio quelli dell'Università Ebraica di Gerusalemme, quelli che fanno un po' capo ad Alexander Rofe, sentano l'esigenza di ritornare alla scrittura anche con l'approccio scientifico occidentale. Proprio perché un approccio solo non basta, la scrittura ha talmente tanti sensi insiti che un approccio solo non può bastare.
Ecco, quindi fare un esercizio dialettico.
Direi di sì.
Continuamente.
Laddove è possibile.
Allora, Elena Lea, Abdia e Giona, tra l'altro
sì.
Voglio ricordare che sul profeta Giona facciamo una bellissima puntata a Pasqua, qualche anno fa, con Paolo De Benedetti, e naturalmente la riproponiamo in podcast da questa settimana e quindi si può riascoltare anche quella, anche se credo che lei sia abbastanza vicina però a De
Assolutamente,
Benedetti.
Assolutamente, siamo grandi amici. De Benedetti è stato anche tra i miei primi insegnanti di ermeneutica ebraica, per cui condividiamo molto, non
bene.
Solo a livello accademico.
Bene, bene. Allora, cominciamo da Abdia, questo profeta piccolissimo di dimensioni.
Ma con un grande nome.
Con un grande nome, Abdia Obadia.
Esatto, servo di Dio.
Servo di Dio. Chi è questo Abdia che abbiamo collocato nel post-esilio, cioè nell'epoca che vede il ritorno
dall'esilio di Babilonia?
Sì,
è un profeta che vive proprio in quei territori occupati dagli Edomiti, dei quali tra poco parleremo, ed è un giudeo che è rimasto in questo paese proprio nel momento in cui gli Edomiti in qualche modo se lo accaparrano allargando i loro territori, ed è anche il profeta però che vede la caduta di Edom, vede in qualche modo la cacciata degli Edomiti dalla loro terra.
Allora ricordiamo subito chi è Edom e chi sono gli Edomiti, così poi leggendolo c'è tutto un po' più chiaro.
Ma gli Edomiti sono un popolo che tradizionalmente si fa risalire ad Esaù, il fratello gemello di Giacobbe, al quale Giacobbe ha carpito la primogenitura.
Quindi Edom è un altro nome per Esaù.
Esatto, e Edom rimanda alla radice Adom, rosso, e quindi rimanda al fatto che, come dice la scrittura, ha i capelli rossi, è fulvo. E come sempre ci dice la Genesi, è quel fratello che comunque riceverà una benedizione dal padre Isacco, ma non potrà essere la benedizione della primogenitura che è stata data a Giacobbe, perché le benedizioni non possono essere ripetute. Ci dice anche la scrittura che vivrà di spada, quindi ce lo presenta come un uomo dedito per certi aspetti alla violenza.
Ecco, storicamente, visto che abbiamo detto che possiamo usare anche il metodo storico,
certamente
critico, possiamo, come dire, trovare anche una radice storica a queste colpe di Edom e degli Edomiti, cioè a questa loro aggressività, a questa loro... oppure ci dobbiamo accontentare del racconto biblico?
Ma il racconto biblico riconduce ad Esaù una popolazione che vive a sud-est del Mar Morto e che sicuramente non è una popolazione pacifica, è una popolazione che per allargare i propri territori arriva fin nel territorio del deserto di Giuda. Questo popolo è un popolo che verrà assoggettato in parte dal re Davide, quindi attorno all'anno 1000, se dobbiamo dare una data, e nel 103 prima dell'era cristiana verrà conquistato dall'asmoneo Giovanni Ircano, che costringerà gli Edomiti tra l'altro a convertirsi all'ebraismo, pur essendo una popolazione molto vicina agli ebrei per tradizioni. Gli Edomiti diventeranno a questo punto gli Idumei, e Idumeo sarà anche Erode il Grande, ed è uno dei motivi per cui Erode il Grande avrà problemi nei rapporti col resto della popolazione
ebraica.
Sta dalla
ebraica. Parte dei cattivi, diciamo.
Sta dalla parte del fratello cattivo.
Del fratello cattivo. Cominciamo a leggere allora questo unico capitolo di Abdia. Cominciamo a leggere i versetti dall'1 al 6, poi dal 10 al 15, poi vedremo se ci sarà modo e tempo di citarne altri, e poi rapidamente anche li commentiamo.
Certo.
Visione di Abdia. Così dice il Signore Dio per Edom. Udimmo un messaggio da parte del Signore. Un messaggero è stato inviato fra le nazioni. Alzatevi, marciamo contro Edom in battaglia. Ecco, ti faccio piccolo fra le nazioni. Tu sei molto spregevole. La superbia del tuo cuore ti ha ingannato. Tu che abiti nelle caverne delle rocce, delle alture fai la tua dimora, e dici in cuor tuo, chi potrà gettarmi a terra? Anche se, come l'aquila, ponessi in alto il tuo nido, anche se lo collocassi fra le stelle, di lassù ti farò precipitare, oracolo del Signore. Se entrassero da te ladri o predoni di notte, come sarebbe finita per te? Non ruberebbero quanto basta loro? Se vendemmiatori venissero da te, non ti lascerebbero forse appena qualche grappolo? Come è stato perquisito Esaù? Come sono stati scovati i suoi tesori nascosti? Ti hanno cacciato fino alla frontiera. Tutti i tuoi alleati ti hanno ingannato. I tuoi amici ti hanno vinto. Quelli che mangiavano il tuo pane ti hanno teso tranelli. In lui non c'è senno. In quel giorno, oracolo del Signore, non disperderò forse i saggi da Edom e l'intelligenza dal monte di Esaù. Saranno terrorizzati i tuoi prodi, o Teman, e sarà sterminato ogni uomo dal monte di Esaù. A causa della violenza contro Giacobbe, tuo fratello, la vergogna ti coprirà e sarai sterminato per sempre. Anche se tu stavi in disparte, quando gli stranieri ne deportavano le ricchezze, quando i forestieri entravano per le sue porte e si spartivano a sorte Gerusalemme, ti sei comportato proprio come uno di loro. Non guardare con gioia al giorno di tuo fratello, al giorno della sua sventura. Non gioire dei figli di Giuda nel giorno della loro rovina. Non spalancare la bocca nel giorno della loro angoscia. Non varcare la porta del mio popolo nel giorno della sua sventura. Non guardare con compiacenza la sua calamità. Non stendere la mano sui suoi beni nel giorno della sua sventura. Non appostarti ai crocicchi delle strade per massacrare i suoi fuggiaschi. Non fare mercato dei suoi superstiti nel giorno dell'angoscia. Perché è vicino il giorno del Signore contro tutte le nazioni. Come hai fatto tu, così a te sarà fatto. Ciò che hai fatto agli altri ricadrà sul tuo capo.
Ecco, Elena Lea Bartolini De Angeli, questa è la prima parte del libro di Abdia, poi segue una rivincita di Israele. Effettivamente colpisce questa violenza contro il popolo fratello, insomma, bene o male, no? Che sarà sia aggressore, eccetera, eccetera, però comunque è sempre Esaù.
Sicuramente, ma qui diciamo che la parola chiave è il giorno del Signore, il sì. Giorno del giudizio, quindi il testo è proiettato in una prospettiva escatologica per certi aspetti, ma risente anche molto di quelle che sono in questo periodo, nel periodo storico in cui il libro viene redatto, sono, diciamo così, conflitti fra due grosse prospettive riguardo il modo con cui Dio vive il rapporto di salvezza assieme al suo popolo, nel senso che da una parte abbiamo la teologia classica, quella del patto fra Dio e Israele, dove l'uomo deve fare la sua parte, il popolo, per poter essere il saggio alleato di Dio. E dall'altra parte abbiamo invece tutta la linea più della promessa, dove ormai si ha fede solo nella salvezza finale. Dal punto di vista storico la visione è molto apocalittica, come possiamo vedere in alcuni passaggi tra quelli letti. E nello stesso tempo altre due concezioni di giustizia e misericordia che in qualche modo entrano in conflitto. Tradizionalmente la tradizione ebraica, scusate la tautologia, dice che i due attributi di Dio sono la giustizia e la misericordia. Si racconta anche però qui un midrash, un insegnamento rabbinico, dove si paragona Dio a un re che deve versare dell'acqua in alcuni vasi fragili e dice: se la verserò troppo calda i vasi si romperanno, se la verserò troppo fredda comunque non sarà un bene, misceliamola, facciamo dell'acqua tiepida in maniera che i vasi non si rompano. E come dire, qual è il rapporto fra giustizia e misericordia? Lo possiamo vedere raffigurato nel tallit, lo scialle di preghiera che usa l'ebreo al mattino, e bianco con delle strisce scure. Il bianco raffigura la misericordia, le strisce scure, sono poche, raffigurano la giustizia divina. E allora, come ricordano tanti passaggi biblici, la misericordia alla fine sarà più grande della giustizia. Questi testi così duri sono un richiamo alla giustizia di Dio perché intervenga e rimetta ordine nella storia. Qui Edom ha riso della deportazione di Israele in Babilonia, e allora ci deve essere una giustizia divina che riabiliti Israele dopo la sconfitta.
Ecco, riabiliti Israele, e effettivamente, se non le dispiace, io passerei già a Giona.
Certo, volentieri.
A questo punto. Ecco, lì invece abbiamo una situazione in qualche misura
capovolta.
Allora c'è il profeta che è molto severo nei confronti di Ninive e dei Niniviti, E invece è il Signore Dio che si prende un po' gioco di questo profeta. Vogliamo raccontare l'antefatto, quello che c'è nel capitolo 1?
Volentieri. C'è Dio che chiede a Giona di andare a Ninive, e premetto subito che è una grossa città nemica del popolo di Israele. E a Ninive per profetare, perché questa gente è perversa, quindi sottinteso c'è perché si converta, e Giona che non solo non vuole saperne, ma fugge, prende una nave e si imbarca per la direzione opposta. Su questa nave accade di tutto, una tempesta, il profeta dorme mentre gli altri si danno da fare per sedarla, ciascuno prega il proprio Dio. Qui la lettura rabbinica vede sui marinai e i passeggeri di questa nave le nazioni, ciascuno le nazioni pagane, ciascuno prega il proprio Dio, nulla serve, svegliano Giona racconta perché sta viaggiando e lo implorano di pregare il suo Dio per vedere se è più grande degli altri, ma appare chiaro, tirando la sorte su Giona, che è lui il colpevole di tutto ciò che accade, e Giona stesso chiede ai marinai di buttarlo in mare. Paradossalmente qui, e diciamo sorprendentemente, i marinai cercano di salvare Giona da questa sorte, non ci riescono e Giona finirà in mare e verrà inghiottito da un grosso pesce.
Un grosso pesce dal quale poi verrà espulso. Ecco, dunque, la cosa che però colpisce in questo libro è che è molto diverso dagli altri libri profetici, è diverso il linguaggio, è diverso lo stile, è diverso anche il modo di raccontare, tanto che si è pensato ad una collocazione ellenistica a questo testo, no?
Sì, anche se da un punto di vista ebraico, dato che Giona viene definito figlio di Amittai, lo si riconduce al Giona figlio di Amittai di cui si parla nel secondo libro dei Re al capitolo 14. In realtà è impossibile perché gli eventi narrati sono troppo distanti. C'è però, al di là di questo, la convinzione che qui ci sia una lettura profetica della storia, ma anzi una lettura profetica che rimette a tema una serie di problemi.
Ecco, per esempio?
Ma per esempio il problema del rapporto fra la salvezza di Israele e la salvezza delle nazioni. Tradizionalmente si è sempre detto che Dio non solo salverà Israele, ma salverà anche le nazioni. Le nazioni, naturalmente, che faranno il bene. Ora, nel periodo di ritorno dall'esilio, il periodo di Ezra e Nemia, che so che più volte avete già citato, sì, un periodo dove si cerca di ritornare alla religione dei padri dopo gli anni dell'esilio, ci sono una serie di irrigidimenti, e fra questi irrigidimenti c'è chi dà una lettura della salvezza delle nazioni negativa, come dire Dio non salverà più le nazioni. E chiaramente questo libro invece riporta alla ribalta la nazione, che tra l'altro la nazione, la città nemica di Israele, che fa teshuva, cioè conversione, ritorna a Dio e viene salvata, un primo tema.
Ecco, perciò è interessante anche leggere in maniera continuativa il testo biblico, perché risaltano poi queste contraddizioni che sono così un
certo
dinamismo molto forte, no?
Qui però vorrei fare una brevissima parentesi. Sì? Nel modo di vedere, di pensare ebraico, ciò che appare opposto, ciò che noi riferiremmo in Occidente al principio di non contraddizione aristotelico, non viene risolto, ma viene lasciato in tensione nella convinzione che questo diventa un criterio di intelligibilità. Fra i due estremi ci sono mille possibilità che ciascuno deve trovare e individuare cercando quella migliore per il momento. Quindi Giona che non vuole profetizzare alla città pagana, ma nello stesso tempo la città pagana che verrà salvata.
Ecco, allora leggiamo il capitolo secondo, dove
sì,
viene inserito per la verità un vero e proprio
salmo.
Sì, un salmo di Giona, una sua preghiera dal profondo dell'abisso verso il Signore che poi lo salverà.
Ma il Signore dispose che un grosso pesce inghiottisse Giona. Giona restò nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore, suo Dio, e disse: «Nella mia angoscia ho invocato il Signore, ed Egli mi ha risposto. Dal profondo degli inferi ho gridato, e Tu hai ascoltato la mia voce. Mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare, e le correnti mi hanno circondato. Tutti i Tuoi flutti e le Tue onde sopra di me sono passati. Io dicevo: sono scacciato lontano dai Tuoi occhi, eppure tornerò a guardare il Tuo santo tempio. Le acque mi hanno sommerso fino alla gola, l'abisso mi ha avvolto, l'alga si è avvinta al mio capo. Sono sceso alle radici dei monti, la terra ha chiuso le sue spranghe dietro a me per sempre. Ma Tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita, Signore mio Dio. Quando in me sentivo venir meno la vita, ho ricordato il Signore. La mia preghiera è giunta fino a Te, fino al Tuo santo tempio. Quelli che servono idoli falsi abbandonano il loro amore. Ma io con voce di lode offrirò a Te un sacrificio e adempirò il voto che ho fatto. La salvezza viene dal Signore». E il Signore parlò al pesce, ed esso rigettò Giona sulla spiaggia.
Allora, Elena Bartolini De Angeli, qui cosa abbiamo? C'è un salmo in piena regola e anche Giona che effettivamente, cioè, si affida al Signore come si sono affidati tutti i profeti prima di lui.
Certo, qui abbiamo sotto gli occhi proprio quanto dicevo prima. Prima Giona che rifiuta e poi Giona che accoglie. E lo fa con le parole dei salmi e delle lamentazioni. Qui possiamo ritrovare una sintesi di quelli che sono i salmi dell'uomo nell'angoscia. L'uomo nell'angoscia che però sa che rivolgendosi a Dio in qualche modo è già salvato. E abbiamo le espressioni tipiche delle lamentazioni. Qui sottolineo solo qualche particolare. Sì. Il passaggio dove il Salmo in bocca a Giona dice che l'acqua è salita fino alla gola, le alghe hanno avvolto la testa, viene riferito nel commento rabbinico all'Esodo, perché l'alga rimanda al mare dei giunchi. E quindi qui si dice che Dio fa vedere a Giona il passaggio degli israeliti attraverso il Mar Rosso, quindi l'acqua sale fino alla gola, ma lui deve pensare che come gli israeliti passerà il mare senza nessun danno, mentre l'essere sceso fino alle radici dei monti viene riferito alla Geenna. Giona farebbe l'esperienza della Geenna, quindi della condanna eterna, ma nello stesso tempo le parole «mi farai uscire vivo dalla fossa» indicano la volontà di Dio di ridargli la vita, che ecco, è espresso dall'immagine del pesce che vomita Giona sulla spiaggia.
Ecco, in questo senso la scrittura con la scrittura, nel senso che ci sono questi rimandi interni, questo
continui,
esodo
sì,
che ritorna, queste immagini che ritornano continuamente, e anche le altre immagini fondative che continuamente vengono rielaborate. Poi abbiamo al capitolo 3 invece un secondo invito del Signore a Giona a predicare a Ninive, e effettivamente Giona si convince
questa volta,
sì. Un po' riluttante, però insomma dice meglio andare a predicare e sentiamo come predica.
Fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Giona si alzò e andò a Ninive secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, larga 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino e predicava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. Per ordine del re e dei suoi grandi, fu poi proclamato a Ninive questo decreto: uomini e animali, armenti e greggi, non gustino nulla, non pascolino, non bevano acqua. Uomini e animali si coprano di sacco, e Dio sia invocato con tutte le forze. Ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà che Dio non cambi, si ravveda, deponga il suo ardente sdegno e noi non abbiamo a perire. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro, e non lo fece.
Ecco, Elena Bartolini De Angeli, qui adesso ci dirà lei che cosa c'è da notare, ma va subito sottolineato che la conversione non è tanto a una religione o un'altra, neppure a un Dio o un altro, ma convertirsi dalle opere malvagie.
Assolutamente, cambiare direzione. Nel termine ebraico conversione, teshuvah, c'è proprio l'idea di un'inversione di marcia, una sorta di inversione a U. Verso Dio, ma che vuol dire verso il bene, quindi un cambiare decisamente il proprio atteggiamento, la propria vita.
Ecco, si nota anche una certa freddezza, diciamo, nella profezia di Giona, no? Fa quello che deve fare, ma così, convinto fino a un certo punto, no?
Certo, sì, questo è vero, si nota, qualcuno dice anche una sorta di ironia, però il Midrash rabbinico mette in luce come ciò che Giona va a annunciare viene annunciato in una città enorme. Il testo biblico dice una città molto grande. Il Midrash, usando numeri simbolici, dice che era ampia 40 parasanghe per 40 parasanghe, ogni parasanga sono 6 chilometri. E poi 12 strade, in ciascuna 12.000 uomini, questo dà l'idea di quanto è grande la strada. Ogni strada con due piazze mercato.
Quindi lei dice, Giona comunque ha fatto una grande fatica.
Esatto.
Anche se però in quel ancora 40 giorni Ninive sarà distrutta, c'è come una certa soddisfazione nel predicare questa distruzione, no?
Però nello stesso tempo il numero 40 rimanda ai 40 anni nell'esodo.
Ecco, ancora.
E quindi sì, è di nuovo l'esodo, è il cammino di conversione per eccellenza. Lì il popolo uscito dall'Egitto diventa il popolo di Dio, fra peccato e salvezza, fra continue cadute e rinascite. Quindi i 40 giorni sono un po' il paradigma di una sorta di cammino di purificazione per la città, dove tra l'altro singolarmente non solo partecipano gli abitanti a questo gesto, ma anche gli animali.
Uomini e animali,
uomini,
grandi e piccoli.
Esatto.
Senta, un'altra chiave per la lettura, l'interpretazione del testo è sapere poi che uso ne viene fatto nelle liturgie.
Certo.
Anche perché già la liturgia, ma questo vale anche per i testi cristiani ovviamente, già la liturgia è una interpretazione del testo, perché se si colloca un passo in un luogo della memoria piuttosto che in un altro, ha un significato. Ecco, il libro di Giona quando e dove viene usato?
Viene usato nella liturgia di Kippur, la liturgia del perdono, che dista 10 giorni da Rosh Hashanah, il capodanno religioso ebraico, a partire dal quale ogni ebreo è chiamato a una grossa revisione della propria vita, della propria capacità di fare il bene, dei propri doveri verso Dio, legata chiaramente all'anno precedente. E proprio in questi giorni che ogni ebreo, per ritornare a Dio, in qualche modo ricolma i vuoti creati dal peccato, ricostruisce rapporti, restituisce ciò che ha rubato, se questo è avvenuto. E nel giorno di Kippur viene proclamato che questo non riguarda solo Israele, ma riguarda i popoli. E non a caso la liturgia sottolinea in continuazione che in quel momento Israele rappresenta tutta l'umanità davanti a Dio. Quindi non solo Israele e i popoli, ma Israele che porta i popoli davanti a Dio e riceve il perdono anche per loro.
E ecco, quindi cioè che il fatto che Giona sia usato nel giorno del Kippur, della conversione, del perdono, è perché appunto la conversione dei popoli, no?
Esattamente. Esattamente, ma soprattutto la coscienza che la vocazione di Israele, la sua elezione, è per una testimonianza di santità fra i popoli. Quindi in qualche modo vengono meno le tensioni del periodo in cui il libro di Giona è stato scritto.
Senta, quali altri libri vengono, o passi vengono citati nelle liturgie di Kippur?
Dunque, il libro di Giona viene letto interamente. In alcune tradizioni anche il libro di Abdia che abbiamo letto prima, ma questo non in tutti i riti e in tutte le tradizioni, mentre si leggono i passi di Isaia dove si dice chiaramente che non serve a Dio il digiuno dell'uomo per la remissione dei peccati, ma serve la conversione, servono le opere di bene. E la cosa, mi permetta, interessante, è che questi passi, sia Isaia che Giona, non vengono letti al mattino, quando il digiuno è appena iniziato dalla sera precedente, ma vengono letti nel tardo pomeriggio prima delle liturgie di chiusura, quando ormai il peso del digiuno comincia a farsi sentire. Per cui se qualcuno sa di aver qualcosa ancora da dover sistemare, è quello il momento opportuno per sentirlo ricordare anche dal proprio corpo.
Quindi il corpo come memento.
Direi di sì.
Senta, ultimo capitolo di questo libretto di Giona. Ecco, forse è un piccolo capolavoro questo ultimo capitolo, in cui Giona, insomma, in fondo si dispiace di questo perdono.
Sì, e soprattutto è quello che più esprime il periodo in cui il libro di Giona è stato redatto, sicuramente.
Cioè, perché?
Perché questo periodo di tensioni tra salvezza solo di Israele o salvezza di Israele dei popoli, e quindi sicuramente risente di questo, e risente anche di una certa critica verso la profezia, perché è in questo periodo che ci si interroga su quali debbano essere le qualità del profeta.
Ecco, una critica verso la profezia, nel senso che Giona è visto in maniera un pochino, insomma, con una certa ironia, e invece è accolto profondamente in questo testo il perdono di Dio nei confronti degli altri popoli.
Allora... Ecco, e non solo, Giona è l'unico profeta a profetare solo per i pagani e non per Israele.
Beh, questo allora va a suo merito comunque, anche se l'ha fatto malvolentieri.
Sì.
Allora, leggiamo questo capitolo 4.
Ma Giona ne provò grande dispiacere e ne fu sdegnato. Pregò il Signore. Signore, non era forse questo che dicevo quando ero nel mio paese? Per questo motivo mi affrettai a fuggire a Tarsis, perché so che tu sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, e che ti ravvedi riguardo al male minacciato. Or dunque, Signore, toglimi la vita, perché meglio è per me morire che vivere. Ma il Signore gli rispose: ti sembra giusto essere sdegnato così? Giona allora uscì dalla città e sostò a oriente di essa. Si fece lì una capanna e vi si sedette dentro, all'ombra, in attesa di vedere ciò che sarebbe avvenuto nella città. Allora il Signore Dio fece crescere una pianta di ricino al di sopra di Giona, per fare ombra sulla sua testa e liberarlo dal suo male. Giona provò una grande gioia per quel ricino, ma il giorno dopo, allo spuntare dell'alba, Dio mandò un verme a rodere la pianta e questa si seccò. Quando il sole si fu alzato, Dio fece soffiare un vento d'oriente, afoso. Il sole colpì la testa di Giona, che si sentì venire meno, e chiese di morire, dicendo: meglio per me morire che vivere. Dio disse a Giona: ti sembra giusto essere così sdegnato per questa pianta di ricino? Egli rispose: sì, è giusto, ne sono sdegnato da morire. Ma il Signore gli rispose: tu hai pietà per quella pianta di ricino per cui non hai fatto nessuna fatica e che tu non hai fatto spuntare, che in una notte è cresciuta e in una notte è perita. E io non dovrei avere pietà di Ninive, quella grande città nella quale vi sono più di 120.000 persone che non sanno distinguere fra la mano destra e la sinistra e una grande quantità di animali.
È piuttosto forte.
È piuttosto bello.
Certo.
Soprattutto. Ecco, allora, cioè Dio ha pietà di Ninive e smaschera, insomma, la, un po' la piccineria di Giona, no?
Da un certo punto di vista smaschera la piccineria di Giona. Da un altro punto di vista, se lo ricollochiamo all'interno delle tensioni del periodo post-esilico, il riabilitare in qualche modo Ninive, grande nemica di Israele, significa, dopo il ritorno dall'esilio e quindi dopo il, diciamo così, lo smacco con Nabucodonosor, aver di nuovo un nemico. Nello stesso tempo c'è sicuramente un giudizio e un amore di Dio che va al di là della logica umana e che in qualche modo rimette tutto a posto. La cosa anche singolare è che qui la pianta, ecco, nel testo ebraico non si parla di ricino ma di pianta. Ecco, secondo alcuni la pianta è la vera protagonista di quest'ultima parte. Questa pianta che qualcuno interpreta dal ricino alla zucca, si dice molto su cosa questa pianta possa essere, ma di fatto è la pianta che nasce per Giona e muore per Giona. Quindi è la pianta che dà la vita perché Giona capisca, ma capisca, mettiamo un punto di domanda, perché in fondo il libro si chiude con una domanda, e anche questo è singolare, che un libro biblico si chiuda con una domanda. Dicevo, problemi aperti nel periodo in cui viene redatto Giona, ma domande aperte anche nella chiusura del libro. E ancora una volta Dio che si preoccupa di uomini e animali. Uomini e animali hanno digiunato, uomini e animali sono la preoccupazione di Dio. Dio non vuol salvare solo gli uomini di Ninive, ma anche i loro animali. Questo è piuttosto forte in quello che è il contesto della rivelazione, perché vuol dire che Dio guarda al suo mondo, alla sua creazione e non solo agli uomini.
Naturalmente in questo contesto dispiace un po' che questa pianticina venga usata semplicemente per svegliare
sicuramente
Giona.
Perché dà la vita per svegliare Giona, che tra l'altro si è costruito una capanna. Anche la capanna rimanda al periodo dell'Esodo e rimanda alla festa delle capanne, che ricorda la permanenza nel deserto prima dell'ingresso nella terra promessa. E durante la festa delle capanne si legge Coelet, dove è evidente che tutto passa, tutto finisce, resta solo il benefatto.
Ecco, bene, allora ringrazio moltissimo Elena Lea Bartolini De Angeli, diciamo tutti i nomi per bene.
Grazie.
La ringrazio per questa lettura e spero di sentirla su un altro tema.
Molto volentieri.
Una buona giornata a lei.
Anche a lei, arrivederci.
E ringrazio naturalmente Danilo De Girolamo per le sue letture, Antonella Borghi, Paola Tagliolini, Cristiana Munzi, Carlo Fabiani per la parte tecnica, e vi do appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci da Gabriella Caramore.